Bene, stiamo celebrando allora la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, che è appunto la quarta domenica di Pasqua, la domenica del Buon Pastore. E in questa veglia, come avete certamente notato, stiamo pregando il Signore per il dono di sante vocazioni. L'abbiamo fatto prima nel Rosario, ripercorrendo i sacramenti, i gemiti dello Spirito Santo, e alla fine è stato particolarmente toccante, ripassare nei nostri semplici giri nell'operato della Divina Volontà, il sacramento dell'ordine che Gesù dice racchiude tutti i sacramenti, perché è da lì che poi sgorgano tutti i sacramenti ed è anche fondamento della comunità ecclesiale. Il Vangelo del Buon Pastore si trova all'interno del capitolo 10 di San Giovanni e nei 3 anni nei 3 cicli dell'anno liturgico A, B, C si leggono le varie parti di questo capitolo. Siamo nell'anno B e quest'anno noi ascolteremo la parte centrale del Vangelo del Buon Pastore, che forse è anche la parte più densa, più carica di significato, nella quale si ripete più volte l'espressione centrale del messaggio riguardante il Buon Pastore, cioè che il Buon Pastore dà la vita per le pecore. E quando noi pensiamo a questa espressione, credo che immediatamente la nostra mente va al mistero pasquale di Cristo, cioè il mistero di morte e risurrezione. Cristo è morto per i nostri peccati ed è risorto per la nostra giustificazione, per la nostra glorificazione. Quindi Gesù sulla croce ha dato la vita per le pecore e questo è vero. Ma entrando sempre di più nel dono delle conoscenze sulla Divina Volontà, scopriamo sempre più in profondità anche quello che il Signore vuole dire nel Vangelo. Come lui ha detto, lo Spirito Santo vi insegnerà, vi dirà, vi spiegherà piano piano, piano piano. E allora che cosa noi comprendiamo all'interno di questi scritti? Che il dono che Gesù ha fatto della sua vita non è soltanto un dono che si è compiuto 2000 anni fa sulla croce e non è nemmeno soltanto un dono reso presente attraverso l'Eucaristia in cui Gesù si è consegnato a noi, è sempre presente in mezzo a noi nei tabernacoli, si consegna a noi in ogni Santa Messa. Non soltanto questo, ma Gesù fa il dono della sua vita a tutti coloro che, fondendosi nella sua santissima umanità e quindi nel suo interno, nella sua divinità e nella sua volontà, possono, hanno il diritto di prendere tutto ciò che appartiene a Gesù. E poiché la vita è un susseguirsi di atti, di azioni, Gesù dice: ciò che è costitutivo della mia vita, cioè i miei atti che sono atti divini, io ne faccio dono a voi. Venite a prenderli, sono vostri, vi appartengono. Riempitevi, santificatevi con questi atti, girate per tutte le generazioni, riparate per tutti, date a tutti questa luce divina. Offrite al Padre non soltanto i vostri sacrifici, le vostre preghiere, le vostre buone azioni, le vostre penitenze, quello che ci hanno insegnato fino adesso i santi, non soltanto quello che è vostro, ma offrite a Dio quello che è mio, quello che è parte di me, la mia vita. Ecco allora che cosa significa quello che ascolteremo domani. Il buon pastore dà la vita alle pecore, a noi. Gesù consegna tutto se stesso, ogni atto divino della sua vita. Cui, carissimi, la vita nella divina volontà è qualcosa che Gesù più volte dice essere molto semplice, no? Però ecco, è semplice per chi la pratica. Perché spesso quando Leonardo facciamo gli esempi sulle lingue straniere, no? Perché è divertente. Ecco, una lingua straniera, no? Uno dice, io parlo l'inglese, parlo il francese, ah, com'è facile, com'è facile. Certo, è facile se tu la pratichi. Ma se tu non la pratichi, magari la conosci in teoria, magari hai fatto tanti corsi a scuola, ma non la pratichi, nel momento in cui ti trovi a dover parlare con qualcuno, tu non ce la fai, dici è difficile, certo che è difficile, non hai fatto pratica. Cioè non ti sei ogni giorno esercitato a dire, balbettare, ricordare, fare tue quelle parole, assimilarle, ripeterle, dirle, cioè, bisogna operare in una lingua straniera, parlare in una lingua straniera. E così è nella vita della divina volontà. Bisogna operare e soprattutto non parlare, ma agire, appunto operare, fare, vivere. E la vita della divina volontà, se noi la volessimo riassumere in breve, diremmo due cose. La vita nella divina volontà è uno, far nostra la vita divina che è nascosta in tutte le cose, assorbire questa vita, prenderla, recuperare ogni atto divino sparso nella creazione, nella redenzione, nella santificazione. E questi scritti della Serva di Dio Luisa di Careta ci aiutano a comprendere che cosa significa questo e come si fa questo? Perché l'anima che più si avvicina a Dio è l'anima che scopre Dio operante in tutte le cose, scopre la pienezza delle qualità divine contenute in ciascuna opera sua. Nel sole c'è la pienezza di luce. E quando io compio queste operazioni che si chiamano giri, io entro nell'atto divino che è il sole, faccio mio la pienezza di luce e con quella luce io posso operare, posso illuminare le anime che vivono nell'oscurità del peccato, posso rischiarare coloro che vivono nella sofferenza, nella fragilità della vita, coloro che si sentono smarriti, soli. La luce è il calore, posso riscaldare i cuori. E con quell'amore divino che io ricevo nel sole, nell'aria, nell'acqua, in tutto l'operato di Gesù, di Maria, di Santi, io amo il Padre, offro al Padre quello che il Padre ha dato a me. Ecco, questo è l'operato della divina volontà nel senso del girare all'interno di tutti gli atti. E poi la seconda modalità del vivere nella divina volontà è compiere atti attuali, cioè quello che io sto facendo in questo momento, non con la mia volontà, ma con la volontà divina operante in noi. E questo praticamente significa che io faccio mio l'atto che Gesù ha fatto per me per ripeterlo in me. Sto parlando, voglio parlare con la tua voce. Voglio camminare con i tuoi passi, voglio mangiare con la tua bocca, voglio pregare con il tuo cuore, voglio guardare con i tuoi occhi. E lo abbiamo detto più volte, queste non sono formule da dire. Se non riusciamo ad uscire da una religiosità fatta di formule, è difficile spaziare nella libertà della vita della divina volontà. A volte anime dicono, dice padre, ma se dico queste parole, dico giusto, prego giusto nella divina volontà, guarda, non è questione di parole, non è questione di formule, è questione di conoscere e operare, conoscere e operare. Entra in questi scritti, abbeverati a queste verità. E poi ti verrà piano piano spontaneo operare, agire, pregare, fare tua la vita di Gesù, il buon pastore dalla vita. Non dimentichiamocelo. Questo è poi il leitmotiv di questa riflessione. Bene, però ecco, il tempo è quasi scaduto, mancano 5 minuti alla fine della nostra piccola riflessione. Leggiamo un brano, un breve brano, tratto dal volume 36. siamo alla fine del 24 luglio del 1938, dice Gesù: «È tanto il mio amore per chi vive nel mio volere divino, che ciò che faccio io, faccio fare a lei». E quindi è importante conoscere che cosa faceva Gesù quando era sulla terra, perché io possa ripeterlo dentro di me. Molti di noi certamente facciamo e operiamo e ripetiamo e rinnoviamo le ore della passione. Ecco, lì scopriamo soprattutto quello che Gesù faceva nelle 24 ore della passione e come per ogni singolo peccato lui riparava, offriva, amava. Dice Gesù: «Io alla creatura che vive nel mio volere le do il diritto sugli atti miei, come se fossero suoi, e sto con ansia aspettando che prenda i passi miei per farla camminare, le mie mani per farla operare, la mia voce per farla parlare, tanto che se qualche volta omette di servirsi di me, il mio amore è tanto che la rimprovera dolcemente e con tenerezza indicibile le dico: oggi non mi hai fatto camminare, i miei passi stavano ad aspettarti per camminare in te e tu me li hai resi fermi. Le mie opere oggi sono sospese perché tu non mi hai dato lo spazio per operare nelle tue mani. Sono stato sempre in silenzio perché non mi hai fatto parlare nella tua voce». Cioè, non abbiamo fatto nostro l'operato di Gesù, non l'abbiamo recuperato nell'istante in cui noi lo stavamo per compiere. E quando noi facciamo questo lavoro divino di recuperare gli atti di Gesù, poi ci verrà molto facile immedesimarci in questi atti, veramente mettere da parte anche il nostro temperamento per prendere il suo, mettere da parte le nostre intenzioni per prendere le sue intenzioni, mettere da parte i nostri gusti, i nostri piaceri per prendere i suoi, cioè dimenticarci di noi per far spazio a lui in noi. Per cui lo diciamo ancora un'altra volta: non è una vita da robot, una vita meccanica, per cui dico, ripeto, formule e così via. No, 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 è un fare spazio dentro la mia vita ad un'altra vita. E per fare questo io devo cedere la mia vita a chi la sua vita l'ha già ceduta a me. Perché il titolo di proprietà è stato già firmato. Si tratta adesso soltanto di prenderne il possesso, ma la vita di Gesù, i suoi atti, lui ce li ha già dati. Dice Gesù: «Vedi, anche le mie lacrime le tengo sul mio volto, perché tu non me le hai tolte per servirtene per te, per lavarti, per rinfrescarti nel mio amore e per farmi un bagno per chi mi offende. Ed io mi sento ancora il volto bagnato di pianto». Se noi chiudiamo gli occhi, ci fondiamo in Gesù, troviamo l'atto in cui Gesù piangeva. Ebbene, e quest'atto perché Gesù l'ha fatto? Perché Gesù ha pianto? Ha pianto perché io potessi andare a lavare le mie vesti macchiate di peccato in quelle lacrime, perché io potessi prendere quelle lacrime e lavare i miei fratelli, perché io potessi offrire al Padre quelle lacrime, perché il Padre aveva misericordia dell'umanità, e invece quelle lacrime stanno ancora lì attaccate al volto di Gesù. Dice Gesù: «Le mie pene oggi sono senza i baci, i raddolcimenti di chi mi ama, e me ne sento più inasprite». Questo fa l'anima nella divina volontà. Si rende presente nella vita di Gesù per amarlo, per consolarlo. Perciò, dice Gesù, prendimi tutto, non mi lasciare nulla, fammi poggiare l'essere mio con tutti gli atti miei su di te e su tutti gli atti tuoi, e così ti chiamerò il mio poggio, il mio rifugio. Metterò in te, nel banco della mia volontà che regna in te, tutto ciò che feci e soffrì stando in terra. Lo moltiplicherò, centuplicherò, lo farò risorgere continuamente a novella vita, affinché prendi per te quello che tu vuoi e mi darai a tutti, perché tutti mi conoscano e mi amino. Anzi, tu devi sapere che come la creatura entra nella mia volontà per fare i suoi atti, chiama l'appello a tutte le cose create, ai santi, agli angeli, affinché tutti vengano racchiusi in quell'atto che sta per fare. Ed oh, com'è bello sentire in quell'atto che tutti mi amano, tutti mi riconoscono ed adorano, tutti fanno la stessa cosa. La mia volontà chiama tutti, si impone su tutti e tutti restano felicitati, onorati d'essere racchiusi in quell'atto fatto del volere divino, per amare con nuovo amore e con l'amore di tutti colui che tanto li amò. Fidate. Ecco, il brano si conclude così e noi potremmo fare quest'ultimissima considerazione. E se io non dovessi fare quell'atto nel quale racchiudo la volontà divina e quindi racchiudo tutti i miei fratelli, tutto il creato, tutti gli angeli e santi del paradiso, perché tutti, io compiendo un atto, glielo faccio fare a tutti. Ecco, se io non compio quell'atto, tutti non compieranno quell'atto di amore, di adorazione, di lode, di ringraziamento. Quale responsabilità, quale onore, ma anche quale responsabilità hanno i piccoli figli della divina volontà.